Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altro in fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrompere. Parola del Signore. È un po' una deformazione professionale, ma è stato sempre interessante quando si avvicinano a Gesù dei dottori della legge. In genere fanno una figura abbastanza meschina, ma non in questo caso. È uno degli scribi, un dottore della legge, in un tempo in cui la legge è legge sia civile che religiosa. E Gesù, anche lui, viene chiamato rabbi. Interpreti dunque di questo testo. E la legge, la Torah, è appunto una legge piena di prescrizioni. Voi sapete che la casuistica mosaica aveva elaborato, mi sembra, 613, adesso più di 600, mi sembra 613, ma non potrei sbagliare sul numero intero, prescrizioni da osservare. E quando c'è un grosso numero di prescrizioni, tutti i giuristi di tutti i tempi, anche dei tempi di Gesù, si sono sempre domandati: ma qual è di tutti questi comandi il comando più grande? Qui è detto il primo di tutti i comandamenti. In Matteo è il comandamento grande, ma è esattamente lo stesso episodio. E entolè è megale. Qui grande non si intende per estensione quantitativa, per il maggior numero di fattispecie che ricopre, diciamo così, ma si intende nel senso qualitativo. Ed è la stessa domanda che in pieno XX secolo Kelsen si è posto quando ha inventato la Costituzione, anzi, a dir il vero, prima di lui, Rosmini. Qual è la legge grande? La norma fondamentale, quella che è in grado, cioè, di abolire tutte le leggi contrarie, come la nostra Costituzione, e quella dalla quale tutte le leggi prendono forza e significato. Quindi l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono essi che danno significato a tutte le regole del nostro comportamento. Esuliamo pure dalla legge mosaica. Noi tutti seguiamo delle leggi, per esempio c'è una legge ecclesiastica che dice di andare a messa la domenica. Voi siete talmente devoti che venite anche il venerdì sera. Una volta si chiamavano opere supererogatorie, non richieste, servono per passare con 10 lode, col 30 lode all'esame finale. La messa la domenica sarebbe il 18. Bene. Ma cosa ci servirebbe? Venire a messa, tanto di domenica quanto dei giorni feriali. A cosa ci servirebbe dire l'osario? Prima di venire qui abbiamo detto l'osario. Sono delle leggi o regole che noi ci diamo e che vengono, se volete, dalla consuetudine delle persone che sono venute prima di noi, perché noi non siamo i primi a vivere il cristianesimo. E per noi è sommamente importante riconoscere che molti venuti prima di noi hanno vissuto in un certo modo e hanno declinato la loro esistenza, le loro preghiere, ma anche le loro opere buone, in un certo modo. In fondo ci hanno lasciato diciamo così, delle leggi, delle consuetudini. Non c'è mica nessuna legge, sapete, che obbliga a dire la messa tutti i giorni, nemmeno il sacerdote, di per sé no. È una buona consuetudine. E come voi sapete, se siete giuristi, la consuetudine è ottima interprete della legge. Però di per sé, neanche il prete è tenuto a dire messa tutti i giorni. Allora, vedete, le opere buone che noi facciamo, tanto quelle di devozione verso Dio, tanto quelle che facciamo verso il prossimo, penso che sia abbastanza normale che a un certo punto uno si domandi, vabbè, cosa posso? Va bene andare a messa, va bene dire il rosario, va bene dire i salmi, ma che cosa posso fare per il mio prossimo? Io quando ero studente, io ho fatto anch'io volontariato in ospedale, tutte queste belle cose qui che facciamo santamente. Però vedete, in fondo l'episodio di questa sera ci ricorda quello che dice Paolo: se anche dessi tutte le sostanze che ho per i poveri, se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, il martirio, se anche avessi tutta la scienza teologica, e conoscessi tutti i misteri, non la scienza teologica nel senso delle accademie pontificie che non importa niente a nessuno, ma una scienza teologica nel senso arrivate all'estasi della preghiera, se io anche andassi in estasi e arrivassi al terzo cielo, se io conoscessi tutti i misteri di Dio, ma non avessi l'amore, non mi servirebbe a nulla. E appunto questo è il comandamento grande, la norma fondamentale, quella cioè che vibra e pulsa delle singole piccole cose, piccole consuetudini, piccole buone opere che noi facciamo. Sant'Ignazio diceva, credo di averlo già detto, non continueria maximo, quercere autem a minimo, divinum est. È cosa divina avere questa fiamma, l'amore di Dio, che è fuso nei nostri cuori, è lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questo è infinito. Non può essere trattenuto nemmeno dai desideri più grandi, ma saperlo far stare anche nelle nostre piccole cose, in questa nostra piccola cappella, in questi nostri piccoli doveri quotidiani, in cui ci stanno tutte le varie regole che la vita ci consegna, che vanno dalle regole o leggi di buona condotta, di buona creanza, alla legge morale, alla legge ecclesiastica, alla legge civile, a quelle leggi che noi stessi infine ci diamo liberamente. Io sono un chierico regolare, cioè vivo sotto una regola, la Costituzione di Sant'Ignazio. Bene, noi possiamo darci tutte queste regole, ma che cosa ci servirebbero se non avessimo l'amore? I preti per regola devono vivere il celibato, ed è una regola, una legge. Ma che cosa ci servirebbe il celibato se non sapessimo voler bene alle persone? A cosa ci servirebbe essere chiamati padri se non fossimo davvero dei padri per le persone? Allora vedete, questa non è una critica alle regole, anzi, è che il comandamento grande, come la Costituzione, deve fluire in tutte le leggi, anche le più piccole, perché senza di esse non sarebbe nulla. Allora vedete, abbiamo ascoltato il profeta Geremia che ci dice una cosa bellissima: li amerò profondamente. È l'amore di Dio, lo Spirito Santo, è l'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Quando noi parliamo dell'amore di Dio, quello è un genitivo, no? L'amore di Dio. Ma come tutti i genitivi, può essere un genitivo soggettivo e anche un genitivo oggettivo. L'amore di Dio è l'amore che Dio ha come soggetto e che riversa in noi, nei nostri cuori. Questo amore guarisce, purifica, libera, rende capaci di amare, e diventa così amore di Dio nel senso del genitivo oggettivo, un amore verso Dio. Abbiamo ascoltato che il comandamento grande è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Come voi sapete, questa è la preghiera fondamentale di Israele, lo Shema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Anche oggi ogni pio ebreo la recita 3 volte al giorno. Certamente anche Gesù lo ha fatto. E se ci pensate, è l'unico che è diventato la parola che pregava. È l'unico che è diventato la preghiera che lui pregava, perché in fondo di Gesù è l'unico che si può dire che ha amato il Signore suo Dio con tutto il suo cuore, il cuore di Cristo. E ricorderete dunque che Gesù dona a noi l'amore di Dio. Capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, versetto 24, la conclusione, l'ultimo versetto della grande preghiera sacerdotale, quando dice: ho fatto conoscere loro il tuo nome, l'amore di Dio, l'amore del Padre, Abba. Far conoscere il nome non è svelare una nozione, ma è far entrare in una relazione, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. Gesù ci regala l'amore di Dio, l'amore che Dio come soggetto, l'amore genitivo soggettivo, l'amore che Dio ha dato al Figlio, Dio lo dà a noi, Gesù lo dà a noi. Perché noi possiamo amare Dio con lo stesso amore del Figlio per il Padre suo. In quello che diciamo, in quello che facciamo, non dovrebbe esserci in teoria nessun momento della nostra vita in cui noi non viviamo in questo amore per Dio. E questo è il senso della nostra vocazione. Questo è il senso di essere noi stessi una offerta vivente. Quando noi nella preghiera eucaristica diciamo: ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, non è che lo sto dicendo io a nome mio, usando il noi maiestatico. Tutti noi, ricevendo l'amore di Dio, diventiamo sacerdoti per offrire per Cristo, con Cristo e in Cristo tutta la nostra vita, in modo che non ci sia nessuna fibra del nostro essere, nessun attimo della nostra giornata che non possa essere irrorato dall'amore di Dio, che è lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori. Potremmo dire che la vita ci secca, nel senso che ci inaridisce. Anche noi probabilmente, come Israele, siamo tentati spesso dal cercare in dei stranieri divinità che non ci appartengono la forza, l'aiuto, l'appoggio. Forse anche noi, come già denuncia Osea, Assur non ci salverà, Assur sarebbe l'Egitto. Osea sta rimproverando Israele di un'alleanza con l'Egitto. Anche noi facciamo alleanze con sedicenti liberatori, ma che in realtà dopo si mostrano padroni. Non cavalcheremo più su cavalli. Sapete che sarebbe interessante vedere tutti gli animali, anche le piante, ma anche tutti gli animali che ricorrono nella Bibbia. Ci sono proprio tutti, a parte il gatto, è un dato di fatto, è sicuro. Il gatto non viene mai nominato, probabilmente perché per gli egiziani è una divinità. E voi sapete che, come non è nominato il sole e la luna nel racconto di creazione, e si dice solo la lampada grande e la lampada piccola, proprio per togliere ogni aspetto di sacralità, questo potrebbe essere un motivo. Ma lasciando perdere i gatti, è una curiosità questa, il cavallo è l'emblema della forza. Noi puntiamo ad avere la forza sui nostri cavalli, ma il nostro cavallo, la nostra forza, è l'amore di Dio che è riversato nei nostri cuori. E perciò lo Spirito Santo, che ha parlato per mezzo dei profeti, per mezzo di Geremia, ci dice: io sarò come rugiada per Israele. Se noi ci siamo rinsecchiti, se le fibre della nostra mente, del nostro cuore, si sono come seccate, lui è rugiada. E di nuovo potremo avere la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. E grazie a Lui portare ancora frutto. In questo venerdì di Quaresima ricordiamo che venne un soldato, gli aprì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. quell'acqua viva. Chi ha sete venga e beva, chi crede in me. Quella è l'acqua viva che irriga la secchezza della nostra vita e grazie a Lui portiamo molto frutto in tutto quello che facciamo, diciamo e pensiamo, perché ormai non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi.